docente di filosofia politica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Verona e che è alla sua terza partecipazione al Festival Filosofia. Quest'oggi terrà una lezione per la serie degli incontri sui classici della filosofia sul testo di Hannah Arendt, Marx e la tradizione del pensiero politico occidentale, uscito l'anno scorso per Raffaello Cortina, editore, curato da Simona Forti, con una postfazione della professoressa Cavarero. Beh, la prima domanda che vorrei farle è quindi la ricostruzione, un po' la genesi di questo testo, la sua edizione e quali saranno poi i nuclei principali della sua lezione che terrà quest'oggi, lo ricordo, scusatemi, ore 15, Piazzale Astolfo a Carpi.
Sì, sono degli scritti di Hannah Arendt molto interessanti. A metà degli anni 50 lei tiene delle lezioni a Princeton e le dedica a Marx. Voi capite che a metà degli anni 50 negli Stati Uniti c'è la guerra fredda, e quindi già da questa decisione di dedicare le lezioni di Princeton a Marx si vede il carattere di Hannah Arendt, che è questo carattere sfidante di occuparsi di temi in maniera critica e libera. Lei dice senza paraocchi e pensare senza balaustra, queste espressioni molto singolari, molto suggestive, e soprattutto senza pregiudizi. E che cosa sostiene Hannah Arendt in queste lezioni che poi lei aveva scritto e il testo di cui parliamo è appunto la traduzione italiana di questa scrittura. Lei sostiene che Marx è un classico e un classico della filosofia politica e sottolinea l'appartenenza a Marx in pieno alla tradizione politica occidentale, tradizione politico-filosofica occidentale. E invece il suo legame quasi inesistente con lo stalinismo o il totalitarismo stalinista. Quello che lei vuol dire è quello che dice esplicitamente, perché appunto lei è sempre molto drastica. Lei dice il filo che lega Marx ad Aristotele è molto più forte e con meno interruzioni del filo che lega Marx a Stalin, no? All'epoca questa posizione arendtiana è una posizione molto anomala, soprattutto se pensiamo all'ambiente degli Stati Uniti. Per dimostrare la sua tesi, ossia per, diciamo, discolpare Marx di essere il padre del totalitarismo e soprattutto dello stalinismo, per dimostrare questa tesi, lei fa un confronto diretto, molto ardito, fra Marx e Aristotele e contrappone due antropologie, che vuol dire semplicemente contrappone le due definizioni dell'uomo che starebbero, secondo lei, all'inizio della storia della filosofia con Aristotele e alla fine, perché Marx è la fine della tradizione filosofica. E c'è la famosa definizione aristotelica, l'uomo è uno zoon, logon, hekon, è diciamo un animale che ha il discorso, che ha il pensiero, il discorso, e invece per Marx l'uomo è un animale che lavora. Quindi ciò che definisce l'umanità dell'uomo, per Aristotele, dice Arendt, è il discorso, la razionalità. Mentre il lavoro, l'attività lavorativa per Aristotele, per i greci, è un'attività inferiore, no? Degradante, che riguarda non la libertà, la libertà è l'ambito del logos, del pensiero, del discorso, ma riguarda la necessità biologica, il sopravvivere, il dover mangiare, il dover spendere energie per procurare dalla natura qualcosa per costituire queste energie, cioè questo metabolismo con la natura che è la necessità. Rispetto a questo quadro aristotelico, Marx fa un ribaltamento totale, perché per Marx l'umanità dell'uomo è definita dall'attività lavorativa. Allora Arendt da una parte dice, sottolinea, che Marx fa parte della tradizione occidentale perché, pur ribaltandole, ragiona ancora con le categorie di Aristotele. Però questo ribaltamento, secondo Arendt, è radicale, è molto grave, perché la libertà sparisce e diventa sinonimo di umanità il regno della necessità, del metabolismo con la natura, ossia il lavoro. Marx in questo dice a Arendt, si trova preso nella macchinazione di queste categorie che vengono ribaltate, finisce per dire qualche cosa di assurdo secondo Hannah Arendt. Come può l'uomo, l'umanità, no, distinguersi, essere contrassegnata dal lavoro, da questa attività che i greci affidavano agli schiavi? Quindi questo è, diciamo, un elemento problematico che Arendt non perdona a Marx. Però Arendt nota che Marx ha la genialità di comprendere il proprio tempo e di filosofare sul proprio tempo, cioè di elaborare categorie del proprio tempo, perché il tempo di Marx è ancora il nostro tempo, il tempo che viene generato dalla rivoluzione francese, dalla rivoluzione industriale, è il tempo in cui ognuno, ogni cittadino, ogni uomo è identificato dall'essere lavoratore e ogni donna dall'essere lavoratrice, ossia in cui il lavoro è un valore primario e indiscusso, perché il lavoro è produttività, no? E il nuovo mondo industriale capitalistico ha come principio motore la produttività. Questa sarebbe la genialità di Marx, che comprende ciò che altri non comprendono, comprende la novità del tempo. Però sforzandosi di dire filosoficamente la novità del tempo, no, riprende le categorie filosofiche della tradizione, categorie filosofiche che diventano dirompenti. E questo sarebbe, secondo Arendt, l'anti-aristotelismo di Marx, cioè Marx è aristotelico perché, diciamo, riprende Aristotele, ma è anti-aristotelico perché ribalta radicalmente la definizione aristotelica dell'uomo. Però, dice Arendt in questi saggi, Marx è anche molto aristotelico perché il cosiddetto Marx utopico, il Marx che sogna il regno del proletariato e l'abolizione dello Stato, prospetta una comunità socializzata liberata dal lavoro. Il lavorare tutti è poco, poco perché viene distribuito, farà sì che la società senza classi sarà una società libera dal lavoro e quindi con tempo libero, perché proprio questo è il concetto di Arendt, no? La scolè in greco, l'ozium, il tempo libero per dedicarsi alla propria formazione intellettuale, per dedicarsi alla politica e al discorso. Ricordate, e lo cita anche Arendt, la famosa sentenza di Lenin: in una società perfetta, no? Il governo, l'amministrazione potrebbe essere data a una cuoca, no? Cioè la non specializzazione del politico e l'abolizione del lavoro. Quindi avrebbe Marx di nuovo questa contraddizione, questa incongruenza: l'uomo è l'animale che lavora, il lavoro è ciò che crea l'uomo, l'umanità. Ma dopo dalla rivoluzione del proletariato, quando avremo la società senza classi e senza Stato, avremo la liberazione dal lavoro. Ma che cos'è questa società che è liberata dal lavoro? È la società di cui parlava Aristotele e anche Platone. Cioè era la polis greca dove coloro che andavano nell'agorà, nella piazza, erano uomini liberi perché erano liberi dal lavoro. E perché erano liberi dal lavoro? Perché il lavoro lo svolgevano gli schiavi. Quindi c'è una specie, secondo Arendt, di cortocircuito. Non mi dilungo ulteriormente, ma voi capite già da questi pochi cenni che tipo di originalità abbia Hannah Arendt e che tipo di dirompenza. La sua interpretazione di Marx non piace ai marxisti, che la accusano di essere conservatrice, ma la sua interpretazione di Marx, come tutta la sua filosofia politica, non piace ai conservatori o ai liberali, perché la ritengono di essere troppo marxista. Quindi lei ha sempre questa posizione scomoda, che è la posizione scomoda di un pensiero critico che si sforza di pensare, di analizzare al di là delle ideologie e al di là dei pregiudizi.
Questa lettura di Marx aristotelico è davvero interessante, nonché complicata, ma altrettanto forse indigesta e problematica, è questa lettura della nostra individualità e il rapporto al lavoro, ciò che ci caratterizza per davvero. Su questo aspetto volevo chiederle qualcos'altro, perché è uno dei temi che quest'anno è tornato spesso durante questo festival, e la distinzione anche tra lavoro ed opera.
Certo. Quando Arendt fa queste lezioni a Princeton su Marx, lei ha già scritto Le origini del totalitarismo, che è il libro che l'ha resa celebre, e sta per scrivere, in fase di scrittura, del libro che sarà poi pubblicato col nome The Human Condition e che in italiano ha il titolo Vita Attiva, che è il suo capolavoro filosofico. Quando lei studia Marx, o almeno in questa fase, quando lei parla di Marx, Marx per lei è il campione di un'antropologia fondata sul lavoro, mentre Aristotele è il campione di un'antropologia fondata sul pensiero, sul logos. Ma siccome secondo lei il logos è discorso nella piazza, è discorso politico, di una antropologia politica che lei chiamerà fondata sull'azione. Scusate, anche se ho il microfono mi metto a urlare, quindi. E rispetto alla domanda, quando lei nelle lezioni di Princeton lei individua due principali attività umane: il lavoro, regno della necessità, metabolismo con la natura, e l'azione, regno della libertà, del libero discorso, della pluralità che discorre, pluralità degli unici che discorre. E quindi non distingue in Marx ciò che invece i grandi marxisti, i grandi studiosi di Marx distinguono bene, il lavoro dall'opera. Per capirci, il lavoro, proprio la fatica del lavoro, e l'opera come fabbricazione. Il lavoro, diciamo con Arendt, non crea nulla, crea solo mezzi di sussistenza. La fabbricazione crea invece un mondo di oggetti. La casa, la scrivania, il microfono, il nostro mondo è cambiato, non è più il mondo medievale. E questo mondo è frutto dell'opera, della fabbricazione. Ora, proprio riflettendo su Marx e non riuscendo a distinguere bene dove Marx usa l'una categoria e dove usa l'altra, lei riuscirà in Vita Attiva a costruire questa teoria che poi l'ha resa celebre, che l'attività umana è lavoro, opera e azione. L'azione è l'attività più alta, ciò che ci rende liberi e politici. Il lavoro è la necessità. Dobbiamo vivere, siamo animali, abbiamo un corpo e dobbiamo produrre i nostri mezzi di sussistenza. L'opera, la fabbricazione, che anche questa è tipicamente umana, è la creazione di un mondo, e nell'ambito dell'opera c'è sia la fabbricazione propriamente detta, quella che anche noi intendiamo per produzione di oggetti, sia l'arte. Anche l'arte fa parte della fabbricazione.
Bene, abbiamo evidenziato queste due distinzioni. Ci sono domande dal pubblico? Da parte dei giornalisti? Altrimenti io avrei altre curiosità, avrò un po' di nuovo il ghiaccio. Ieri siamo stati qui con il drammaturgo e scrittore Stefano Massini, ci ha parlato dello scollamento, della disaffezione che c'è stata negli anni passati per il proprio lavoro, soprattutto sul piano linguistico. Ieri ci ha detto non diciamo più sono un medico, un operaio, ma si utilizzano delle perifrasi, lavoro nell'ambito di, mi muovo, oppure si utilizzano altre espressioni prese in prestito dall'inglese, ad esempio. Ecco, secondo lei è corretta questa analisi e qual è la causa a monte? Perché questo probabilmente è l'effetto.
La causa non lo so, dovrei pensarti seriamente. Che ci sia questo fenomeno è chiaro. Il fenomeno è una lingua che si allontana sempre di più dalle cose e dalla comprensione semplice delle cose e fa perifrasi, come dire, per allontanare il reale e renderlo quasi inaccessibile e vago. Io, per esempio, ho un'esperienza insegnando all'università di tutto il linguaggio burocratico pedagogico, cioè nella scuola come l'università si sono passati centinaia di anni nel dire l'aula, e adesso non si chiama più aula ma si chiama ambiente di apprendimento, che voi capite non è immediatamente percepibile. E così sono questi perifrasi per dire il lavoro, oppure questo uso dell'inglese, no? Marketing producer, così, che non si capisce immediatamente. Forse, direbbe Arendt, ma non lo so, dovrei avere tempo per analizzare i testi, forse direbbe Arendt è proprio per mostrare che il lavoro è qualcosa di nobile, lontano dal regno della necessità, insomma, no? Per liberarsi, come diceva Marx, dal lavoro, ma come diceva Marx contraddittoriamente.
Ci allontaniamo poi sempre più dalle definizioni come culmine della conoscenza.
Chiedo scusa, sono sollecitato dal dibattito che si sta determinando, non avevo un concetto preciso anche nella stessa domanda, però dall'esame delle cose che ho ascoltato fino a oggi ci troviamo in una fase incerta del nostro destino, dove le certezze si stanno frantumando e dove non si stenta ancora a trovare un filo conduttore. La stessa arte, per esempio, non ha più il valore che aveva un tempo. Per esempio Duchamp prende l'oggetto e lo giudica arte, perché oramai siamo arrivati al nocciolo delle cose. In questa situazione qui, piuttosto, io vorrei sapere da lei, Arendt, che cosa avrebbe detto, o lo stesso Marx, cioè come avrebbero analizzato un tempo dove il lavoro si è sbriciolato, il lavoro sta prendendo vie diverse, i giovani non lavorano, devono trovarsi altre occupazioni, devono sollecitare la propria intelligenza per inventarsi qualcosa che serva. Perché oggi, diciamo, il mondo classico della produzione che ha esaminato Marx è scomparso. Quindi quale potrebbe essere la risposta, appunto, di Marx o di Arendt?
Sì, è una domanda molto importante, perché non potrei rispondere brevemente, però certo la domanda morde nella parte dolente dei tempi. Sicuramente siamo in un'epoca che viene chiamata in molti modi, non solo globale, ma post-industriale, e appunto il lavoro, la categoria del lavoro, così come la categoria della fabbricazione, non corrispondono assolutamente a come la pensava Marx. Forse Marx direbbe che questa è una contraddizione interna del capitalismo che va verso la sua degenerazione, ma non lo so se Marx direbbe così. Certamente anche di fronte alla situazione attuale, più che certamente, probabilmente, anche rispetto alla situazione attuale, Arendt direbbe: il lavoro cambia, così come cambia la fabbricazione. Cioè il problema della sopravvivenza, il problema di procurarsi dei mezzi di sostentazione, anche dei mezzi, come dire, per vivere bene, non vivere soltanto malamente, ma vivere bene, vivere confortevolmente. Lei dice, è un problema importante. Ed è un problema che riguarda la politica come amministrazione. Ma, noi chiameremo il governo, ma la vera politica per lei, che è la vera essenza dell'uomo, perché lei è molto aristotelica, paradossalmente, in maniera radicalmente aristotelica, dice la vera essenza dell'umano non è il lavoro, anche sotto questa forma post-industriale che lei diceva, ma è la politica. Ma lei non definisce due tipi di politica. Oggi ne parlerò stamattina con voi, non posso perché sennò dovrei parlare un'ora. Lei, proprio analizzando Marx, dice che a partire da Platone e Aristotele, nella tradizione occidentale, si sviluppano due paradigmi di politica. Uno è il paradigma per cui la politica è il conversare assieme, è comunità, in cui la politica è fine a se stessa, perché l'uomo si realizza nella politica. È zoon, logon, ekon, e zoon, politikon. Cioè è il nostro piacere di cooperare, di stare assieme, di mostrare la nostra unicità e la nostra eccellenza, che Arendt definisce felicità. Cioè l'uomo è un animale politico, l'essere umano è un animale politico, solo l'ambito del politico realizza l'umanità che è nell'umano. Questa è la politica, questo è il paradigma che Arendt vede per esempio in Aristotele, no? Ed è in ogni caso il paradigma che lei propone dopo la catastrofe del totalitarismo, dopo la catastrofe dell'Europa, dopo Auschwitz. Lei dice: si è toccato una corda profonda della concezione dell'umano in quanto umano e bisogna ripensare radicalmente la politica. Se siamo giunti a questo punto, la distruzione totale dell'uomo, dobbiamo ripensare la politica. E questo è il suo paradigma del politico. Politica, diciamo, come azione, per capirci, come interazione. Lei dice però la tradizione occidentale non ha cavalcato questo paradigma del politico già abbandonato da Aristotele, proprio all'interno già di Aristotele, no. Ma ha cavalcato un altro paradigma, che è la politica come dominio, cioè la politica come lotta per il potere, dove qualcuno domina e gli altri sono dominati. Questa cattivo paradigma del politico, che però è il paradigma fondamentale del politico, da Platone ai giorni nostri, lei dice, questo cattivo paradigma del politico è ciò che ha cancellato la politica propriamente detta, la politica dell'azione, e ha fatto di noi, adesso io sto all'epoca contemporanea perché lei scriveva negli anni 50, ha fatto di noi, diciamo, dei cervelli all'ammasso, no? Che possono essere facilmente, questo è quello che a lei preoccupa, facilmente manipolati da qualcuno che ha sete di potere e capacità di emozionare. Hitler non è nato in un luogo deserto, strano, venendo da Marte. Hitler, l'hitlerismo e il nazismo era in Germania, nella grande patria di Goethe, nella Germania intellettuale di Weimar, nel luogo Thomas Mann, cioè la grande anima tedesca molto colta. Come ha potuto questo paradigma radicale del dominio, di uno che comanda su tutti, come ha potuto accadere, lei dice, questo dice, come ha potuto accadere? E come hanno potuto non solo l'SS che ammazzavano, sterminavano gli ebrei, i bambini, gli zingari, gli omosessuali, non solo gli ebrei, ma queste buone famigliole tedesche che sapevano che ciò avveniva, no? Ed erano immobili, indifferenti, facevano finta di non vedere, in Germania, in Europa, nella grande cultura europea. Lei non fa che porsi questa domanda e tentare tutta la vita di rispondere a questa domanda. La sua fondamentale risposta è che la tradizione occidentale non è stata capace di praticare la politica come azione, cioè come politica in atto, come discorso in atto fra di noi, confronto in atto fra di noi, che presuppone una mente libera, una mente critica e una mente responsabile, un'attività totale. E invece la tradizione occidentale ha sviluppato quell'altro paradigma, che è il paradigma del dominio. Allora, se noi apparteniamo a una tradizione che da Platone ai giorni nostri, no, ci ha abituato a obbedire, a essere dominati, a non usare il proprio pensiero critico, ma a obbedire ciò che ci viene comandato, no? Ciò che ci viene comandato ci può essere comandato quando va bene, insomma, da elite di persone per bene, consapevoli, cioè possiamo avere anche un bravo politico che ci governa, una persona, diciamo, che non fa danni. Ma la struttura stessa, il metodo, è tale per cui siamo totalmente impreparati e preparati a opporci, a disobbedire, quando il politico non è una persona per bene, magari una persona banale, ma insomma per bene, ma è una persona, per esempio, come Hitler. Hitler che poi è l'esempio, cioè l'esempio così, così insopportabile che prova il discorso e lo rende radicale. Ma insomma, adesso non vorrei tirare fuori la politica statunitense contemporanea, ma voi che siete qui vi chiedete: Trump non è Hitler? Vorrei far sapere il mio pensiero. Cioè, non è uno sterminatore per principio. È piuttosto uno che ama il potere e ama l'esibizione, insomma, infantile, capriccioso, egoista, così paranoico, dicono. Però, narcisista. Però, come ha potuto il modello democratico americano eleggere questo presidente? Che è perlomeno molto pericoloso e molto inadeguato. La risposta di Arendt è non perché gli americani sono particolarmente stupidi o particolarmente influenzabili, ma perché noi abbiamo ereditato un paradigma di politica come sistema del dominio, siamo abituati a obbedire. Non semplicemente a obbedire, perché uno ti dà un comando e tu obbedisci, non è così facile, non siamo in un esercito, no. Ma a essere manipolati, no, per produrre un consenso, senza pensare alle opinioni che ci stanno instillando, senza riflettere, senza avere un pensiero critico che è nel confronto diretto. Se uno non è abituato al pensiero critico, dice Arendt, ossia al pensiero politico, la manipolazione, poi attraverso mezzi, insomma il nazismo attraverso Goebbels ha inventato genialmente la propaganda, no? La propaganda di massa. E adesso con i social media e tutti gli altri sistemi di formazione del consenso e di propaganda, no? Basta avere dei bravi manipolatori di questo ambito e si può anche creare la politica del disastro, della catastrofe.
Professoressa, chiedo scusa se posso intervenire in questa questione che ha posto lei. Lei si domandava, ovviamente nei panni di Arendt, come era possibile che la Germania, la colta Germania, avesse dato il suo consenso a Hitler. Ma la stessa domanda la si può fare oggi. Come può il colto Occidente non rendersi conto che per sopravvivere ha bisogno di 2/3 delle energie disponibili e che questo 2/3 viene depredato da altri paesi? Questa è una questione che
viene decretato, scusa.
Cioè, no, nel senso che
viene depredato.
Esatto. Praticamente, se noi volessimo dare lo spazio che meritano ai popoli del terzo mondo, non avremmo le risorse disponibili. è un disastro che è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno se ne cura. Ed è la stessa situazione che mi pare si sia determinata ai tempi di Hitler. Cioè le persone colte davanti a un disastro che ha determinato la situazione odierna tendiamo ad ignorarlo. Diceva il professor Galimberti, che ha parlato prima di lei stamane, l'Occidente forse si avvicina al significato della parola, che significa tramonto.
Certo.
Quindi siamo alla fine.
Sì, sì, ma questa è una vecchia storia, l'Occidente che uccide, che è il tramonto. Certamente l'Occidente non è al vertice del suo sviluppo, questo si comprende. E comunque posso essere d'accordo con lei, riprendendo tematiche arentiane, un po' larghe, che se non c'è un'abitudine al pensiero critico, all'intelligenza, no, non c'è un'opposizione, no, non solo non c'è un'opposizione politica, diciamo, ai mali del mondo, ma non c'è neanche un'opposizione politica all'ingordigia del tiranno. Questo è un elemento. Il secondo elemento, per essere genuinamente arentiana, Arendt è molto difficile da digerire. Lei direbbe queste cose, la distribuzione della ricchezza, le fonti di energia, la depredazione. Queste cose, lei dice, fanno parte dell'amministrazione, non della politica. Allora, basta prendere delle persone di buona volontà, dei tecnici, e risolvere questo problema. Lei è un po' semplicistica in questo. Naturalmente non ha in mente le fonti, però ha in mente i problemi economici del suo tempo. Quel che è certo, e qui vado al di là di Arendt, ma credo che Arendt sarebbe d'accordo, il problema di questa narcosi politica che abbiamo tutte noi e tutti noi, cioè che, è che questa, come si dice, è un'epoca centralizzata sull'informazione e non sulla conoscenza. Cioè lo trasbordare dell'informazione e del caos informativo, io non mi metto fuori, io stessa non riesco a vivere senza Google, cioè sono un addict. Ma questa sovrabbondanza di informazione, che è sempre più forte, sempre più caotica, no? Ha cavato spazio, se non ha cancellato spazio, in ogni caso è avvenuto che si è ridotto molto lo spazio della conoscenza. Lo spazio della conoscenza significa non soltanto essere informati, ma analizzare, capire, confrontarsi criticamente. Io questo l'ho visto anche a livello pedagogico didattico. A livello pedagogico didattico, sia i miei studenti all'università, che sono anche studenti di dottorato, cioè sono grandi, sono colti, sono anche bravi, però l'abitudine all'informazione, alla sovrabbondanza di informazione, ha eroso la capacità di conoscenza, la capacità di conoscenza profonda, di critica. Statisticamente i miei studenti, che sono studenti dei corsi di filosofia o di tecnica della comunicazione, i miei studenti non leggono un libro per intero, non è che non leggono, e quando gli dai un libro da leggere per i corsi ti dicono quale capitolo, dico tutto, ma quale parte? Su quale parte interroga? Quale capitolo? Uno non può, insomma, non può prendere Hegel e studiare solo un capitolo della fenomenologia dello spirito, perché non capisce niente, secondo me, studiare un capitolo. E così, non solo nei saggi, nei libri di saggistica, ma anche nei romanzi. Cioè, dico, avete letto Moby Dick? Un pezzo. Ma gente di 26 anni, io ho letto un pezzo. Dico, avete letto i Buddenbrook? Oh. Guerra e pace. Perché anche questi libri narrativi che ho nominato sono libri che costruiscono una narrazione, una trama che fa parte della conoscenza. L'informazione per natura sua è frammentaria, è spezzata, frammentaria. Questo, Arendt direbbe, è un elemento politicamente molto pericoloso, molto pericoloso. Le fake news fanno parte delle news in generale, non tutte le news sono fake, non tutte le notizie sono false, sono inventate, ma certo essere bombardati da migliaia di notizie non sviluppa la capacità di comprensione e di approfondimento. Cioè, prendiamo uno dei problemi del nostro tempo che non riguarda solo l'Italia, insomma. L'immigrazione, essere bombardati da continue notizie, no? Arrivati in 100, 100, 200, Lampedusa, questo, vanno, sono in Siria, sono siriani, no, non sono siriani, sono africani, no, non sono africani, da dove vengono, la rotta, no? Portano le malattie, c'è anche fake news dentro, no? Ti rubano il lavoro, tutto assieme, un frullato, no? Arendt dice, non si capisce nulla e si diventa emotivi. Cioè si aderisce a ciò che è più emotivatamente costruito. E chiaramente il linguaggio rozzo, no? E infantile, di tipo ti porta via il lavoro, è quello che suscita più emotività. Non quello un pochettino più consaputo, no? Che dice il tanto per cento del PIL creato dagli immigrati, gli immigrati sono sostanzialmente molto giovani, quindi hanno l'età per accumulare i contributi all'INPS, mentre la popolazione locale, io ne sono un esempio perché sono pensionata, non insegno più da un anno, è anziana, cioè tutti questi discorsi non sono molto emotivi. Il discorso emotivo è ti ruba il lavoro, porta le malattie, ma questa non è conoscenza, questo è caos informativo, fake o non fake.
Bene, ringraziamo la professoressa Cavarero e invito tutti quanti a partecipare alla sua lezione che sarà, ricordo, a Carpi, ore 15, Piazza Aerea Astolfo. Grazie.
Grazie a lei.